Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Pensate ai tuoi problemi attuali, le cose che ti pesano, le cose difficili, i pensieri ti aggravano, e anche quelli che hai avuto negli ultimi anni. Quanti di questi pesi, dolori, afflizioni, sono stati causati o direttamente o indirettamente dai peccati di altre persone? Solitamente la maggioranza dei nostri problemi sono causati da altri. Quando le persone nella nostra vita hanno orgoglio o egoismo, stoltezza, non voglio, o durezza di cuore o cattiveria o tanti altri peccati, questi peccati loro ci portano sofferenze. Pensate, la maggioranza dei dolori che abbiamo vengono dal peccato di altri, qualche volta in modo indiretto, ma ci portano problemi. Perché a volte, per dire, è stressante guidare, soprattutto tipo in autostrada, quando è pieno di traffico? Perché? Per come guidano, in modo peccaminoso, ci tagliano la strada, si stanno addosso, si arrabbiano. Cioè, questo crea una tensione che, anche se non vedi la persona da vicino, si sente guidando. Come puoi stare bene quando la tua vita è piena di dolore o peso a causa della cattiveria o qualche altro peccato degli altri? Come puoi stare bene? Come possiamo avere pace quando siamo afflitti e quell'afflizione è causata dall'ingiustizia, del peccato? Poco fa, 2 settimane fa, abbiamo iniziato a considerare Salmo 37, in cui tramite Davide, Dio, infatti impariamo in secondo Pietro chi ha guidato Davide. Quindi le parole di Davide vengono da chi? Leggiamo in secondo Pietro, da chi? Lo Spirito di Cristo. Tramite Davide, lo Spirito di Cristo ci spiega come superare il peso dell'ingiustizia e il turbamento di cuore che arriva facilmente quando vediamo i malvagi che apparentemente stanno bene o che stanno creandoci problemi. E questo ci fa scoraggiare o agitarci. Allora, vogliamo riprendere lo studio di Salmo 37. Abbiamo fatto i primi 4 versetti l'ultima volta. E Dio ci chiama, in questo Salmo, a guardare a Lui. Ci spiega come possiamo guardare a Lui e che dobbiamo guardare a Lui. Ci parla del giudizio e del fatto che le nostre circostanze oggi non rimarranno sempre così. E questo è importante capire. E voglio dirvi una cosa. Ci sono certi dolori. Una persona cara a te, lontana da Dio. Questo affligge tutti. Io non posso spiegarti come. Ma quando noi vedremo Cristo, non avremo più dolori. La Bibbia dice in Isaia 66 o 5 che non ricorderemo più le cose di prima. Saremo così presi con vedere Cristo che non avremo più dolori. La Bibbia parla di questo in Apocalisse. Allora, no, ma io amo troppo il mio figlio, e mia mamma, e mia moglie, il mio coniuge, quello che è. Tu non hai ancora visto Cristo. Dio ci annuncia che non avremo più dolori né lacrime. E quindi sarà così. Grazie a Dio. Nel primo sermone su questo capitolo 37 dei Salmi abbiamo visto i versetti 1 a 4. Abbiamo visto il comandamento di non affliggerci a causa dei malvagi. E il motivo, dice, è semplice, perché saranno presto falciati, ovvero giudicati. Ben presto le cose nella tua vita cambieranno per l'eternità, perché Gesù Cristo sta per ritornare. E quindi, anziché essere afflitti, dice il brano, dobbiamo confidare in Dio. Dobbiamo riposarci nella verità che Dio è pienamente in controllo, che ci sta curando. E perché ci sta curando? Perché Dio ci sta curando? Perché Dio sta gestendo le tue prove? Perché? Perché Dio tiene quella persona dura e cattiva nei tuoi confronti e in un altro caso cambia drasticamente? Perché? Perché tu sei prezioso a Dio. E Dio ti sta facendo quello che serve a te per prepararti di godere Lui per tutta l'eternità. Lui sa quello che sta facendo. Quindi oggi vogliamo riprendere a considerare le verità in Salmo 37. Questo Salmo è pieno delle verità che ci servono quando ci troviamo in situazioni difficili ed ingiusti. Servono quando i peccati degli altri ci portano a soffrire e avere difficoltà. Quindi seguite, oggi vedremo, Dio volendo, da 5 a 15. E voglio iniziare prima con una domanda, qualche domanda. Qual è la tua situazione attuale? Tutte le cose nella tua vita stanno andando bene? Non hai alcun dolore? In ogni campo, in ogni rapporto, tutti ti trattano con bontà, con amore, con gentilezza, con giustizia? Nessuno può rispondere sì a queste domande. Certamente ci sono momenti meno pesanti e ci sono momenti più pesanti. A volte le difficoltà durano poco, a volte le difficoltà durano per lunghi periodi. E in queste volte, soprattutto lunghe, possono aggravare molto sul nostro cuore. La nostra tendenza naturale, quando abbiamo un peso nella carne, tendiamo ad agitarci e a stare male e gridare: perché? Ora in Cristo non siamo più schiavi della carne, non dobbiamo reagire nella carne, perché non siamo più solo nella carne, adesso abbiamo lo spirito, non siamo più schiavi del peccato. Romani 6 e 8 lo dicono più volte. Ora possiamo reagire nello spirito, ora possiamo trovare pace in Dio in qualsiasi situazione, per quanto sia pesante, per quanto dura a lungo. È una scelta se stiamo male. Stiamo scegliendo di guardare ai problemi e a non guardare a Dio. Stiamo scegliendo a non confidare in Dio. E vi dico, è una scelta stolta. Una scelta stolta. Quindi voglio leggere, e vogliamo iniziare leggendo 5-6, ma per contesto inizio già ancora con versetto 1. Salmo di Davide. Non affliggerti a motivo dei malvagi, non portare invidia a quelli che operano perversamente, perché saranno presto falciati come il fieno e appasseranno come l'erba verde. Confida nell'Eterno e fai il bene, abita il paese e coltiva la fedeltà. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed Egli ti darà i desideri del tuo cuore. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in Lui ed Egli opererà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e la tua rettitudine come il mezzodì. Nel versetto 3 Dio ci comanda a confidare nell'Eterno. Questo comandamento è così importante ed è così fondamentale per la vita cristiana che viene ripetuto in un altro modo nel versetto 5 e non solo, dove leggiamo: rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in Lui ed Egli opererà. Dio ci chiama a rimettere la nostra sorte in Lui. La parola sorte descrive il nostro cammino, tutto quello che succede a noi in questo pellegrinaggio. Rimettere è una parola che vuol dire letteralmente in ebraico caricare, vuol dire caricare, cioè prende il nostro peso, il peso che abbiamo dai problemi, e caricarlo su Dio, sull'Eterno. Quindi rimetti la tua sorte nell'Eterno, carica su di Lui il peso di quello che stai portando. In altre parole, Dio ci sta comandando, che lo dice ancora qui, di confidare in Lui, caricare i nostri pesi su di Lui, convinti. L'unico modo che posso caricare i miei pesi sul Signore è se sono convinto che Egli è in controllo, perfino dei dettagli più piccoli, e che Egli non solo è in controllo, ma sa esattamente il modo di gestire tutto per portare avanti il suo buon piano nelle nostre vite, e lo sta facendo per amore. Rimettere la tua sorte nell'Eterno non esclude il tuo impegno, perché dobbiamo impegnarci, dobbiamo metterci da fare. Cioè, se io confido in Dio, non è che non faccio più niente, però confido in Dio per come vanno le cose, per quanto peso quella situazione mi dà o non mi dà. Confido, tu sei in controllo dell'andazzo di questo. Io mi metto da fare, ma mi fido di te per quanto riguarda come sta andando. Tu sai quello che stai facendo. E Signore, cosa dici quando il dottore ti sta facendo una cosa che al momento ti fa male, ma tu hai grande fiducia che quello che ti fa ti aiuterà tanto? Tu non dici, che cattivo, perché? Tu hai pace. È più facile per noi di avere fede in un dottore o un dentista che ci fa del male, perché, sì, certo mi fa male, ma mi aiuterà. E abbiamo pace, non siamo agitati. Non è vero? Non è vero che a volte ci lasciamo subire qualche intervento di qualche tipo che ci porta male e non siamo fuori testa? Ma perché? Perché? Perché abbiamo fede in quell'uomo che ci sta facendo del bene. E allora? Ma abbiamo fede, ma questo mi porta il bene. Ma è gravoso. Ho conosciuto le persone negli anni che hanno dovuto portare il busto. Busto, non ho mai portato il busto, però credo per scoliosi, eccetera, che non sia sempre comodo. Non so personalmente, ma posso immaginare. E quando fa caldo è così, immagino. Però una persona, ma mi aiuterà? Oh, quanto è importante che abbiamo infinitamente più fede nell'Eterno Dio, che non può sbagliare, che controlla ogni cosa e sa esattamente le prove giuste da darci. Carichiamo tutto il peso delle nostre prove sull'Eterno, che è il senso di rimettere la tua sorte nell'Eterno. Possiamo lasciare tutti i pesi, perché Egli ha cura di noi. Quando ci arrivano cose giuste o ingiuste, belle o brutte, confidiamo nel fatto vero che Dio è pienamente in controllo, perché lo è, e che così avremo un cuore tranquillo. Facciamo quello che Dio ci comanda a fare, fiduciosi che Egli sta gestendo tutto in modo perfetto, perché lo è. Era un po' come un bambino piccolo che sta viaggiando con il padre, di cui ha una fede fortissima, perché questo è un ottimo padre. Arrivano delle difficoltà e egli chiede al padre: papà, cosa sta succedendo? Come supereremo questi problemi? E il padre gli assicura: non preoccuparti, ho tutto sotto controllo, tu fai quello. E il bambino non ci pensa più: oh, ma papà, tutto sotto controllo. E se un amichetto dovesse chiedere: ma come farete? Ci pensa papà. Ma come? Non lo so. Ma quando? Non lo so, ma ci pensa papà. Quanto di più possiamo noi rimettere la nostra sorte nell'Eterno, che è in controllo e non può arrivare una situazione al di fuori del suo controllo, o lui che non aveva previsto. Non può. Satana non può fare nulla senza il permesso di Dio. Giobbe, ricordate, doveva avere il permesso. E quindi se un bambino piccolo può avere pace fidandosi del padre umano, quanto di più possiamo noi avere profonda pace in qualunque situazione o prova, sapendo che il nostro Padre Celeste ci ama, è onnisciente e onnipotente. Quindi versetti 3 e poi 5 di nuovo ci comandano a confidare in Dio, a caricare i nostri pesi su di Lui. Questa è una vita di fede. Qua nel versetto 5, per fortificare la nostra fede, Dio ci comanda a confidare e poi ci dichiara quello che farà Lui. Leggo ancora 5 e 6 e qui c'è una promessa meravigliosa. Ascoltate questa promessa. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in Lui ed Egli opererà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e la tua rettitudine come il mezzodì. Abbiamo visto quello che l'Eterno farà quando confidiamo in Lui e rimettiamo la nostra sorte in Lui. Avete visto? Egli opererà. Chi opererà? Un amico che mi vuole bene, ma non è più forte di me? Un genitore che mi ama, ma non ha la saggezza di capire qual è la soluzione? No. Il sovrano, onnipotente, onnisciente Dio farà risplendere la nostra giustizia come la luce e la nostra rettitudine come il mezzodì. Queste sono promesse meravigliose che possono darci grande gioia in mezzo alle circostanze e momenti di tenebre. In altre parole, mentre può sembrare che il male vince, mentre sembra che il peccato non viene punito, mentre sembra che non c'è giustizia, certo non c'è giustizia, Dio non ha ancora giudicato. Quello che noi vediamo qui è solo temporaneo. Confidiamo in Dio, Dio sta per operare, cioè è all'opera. Ma quando dice che opererà, sta parlando di un'opera molto più grande di quello che vediamo oggi. Egli metterà a posto ogni ingiustizia, non solo, ma mostrerà al mondo intero che siamo giusti in Cristo. Farà risplendere la nostra giustizia davanti a tutti. Fratelli e sorelle, questo non è altro che un comandamento di camminare per fede e non per visioni. È un comandamento di confidare in Dio sapendo che qua siamo solo pellegrini e che davanti a noi c'è il giudizio del mondo in cui Dio renderà giustizia su tutto e su tutti. Ricordiamo che Dio opererà. La tua situazione attuale non è la fine della storia. La tua situazione attuale non è la fine della storia. Nello stesso modo che le doglie del parto di un bambino sano non è la fine della storia. È un capitolo, ma ci sono tanti altri capitoli. La tua situazione non è la fine della storia. Prima di tutto, tutto è sotto il controllo di Dio. Secondo, per quanto la tua situazione può essere ingiusta, e può essere ingiusta, ora, al giudizio Dio porterà la piena giustizia nella tua vita che durerà per tutta l'eternità. Per noi che siamo salvati per mezzo di Gesù Cristo e non c'è altra salvezza, al giudizio finale sarà reso manifesto a tutti che siamo i figli di Dio. Saremo glorificati in Cristo. Io leggo una promessa meravigliosa di questo in Romani 8, 17 e 18, che dichiara: e se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati. Io ritengo, infatti, che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Alleluia! Quanto è importante che ricordiamo giorno per giorno che la vita di oggi è quella breve stagione in cui ci sono le sofferenze e le prove, però sta per arrivare il giorno di Cristo in cui Gesù arriverà per giudicare tutti e portare giustizia totale sul mondo. Allora saremo nella gioia di Dio per tutta l'eternità. E perciò le sofferenze con Cristo, come dice Romani 8, che abbiamo da sopportare in questa vita, che fanno parte della vera vita cristiana, passeranno. E poi per tutta l'eternità saremo glorificati con Cristo. Non chiedetemi di spiegare cosa vuol dire. Che saremo glorificati con Cristo. Sarà meraviglioso, oltremodo, non possiamo concepire. E Paolo, che ne capiva di più, istruito dallo Spirito Santo, dice: le sofferenze dal tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Lui capiva. E lui dice: guarda, non c'è paragone, non c'è paragone. Ma sono pesante. Non hai capito ancora nulla. Non hai capito nulla. Camminiamo per fede, non per visioni. Al massimo sembrano pesanti, ma non sono pesanti in confronto con il peso eterno di gloria, secondo Corinzi 4. Quindi questo Salmo ci sta chiamando a camminare per fede e non per visione. Confida nell'Eterno, rimette la tua sorte in Lui ed Egli opererà. Basta avere pazienza, il giudizio sta arrivando sicuramente. Un commento importante. In che modo l'Eterno farà risplendere la nostra giustizia? Dice che lo farà, ma in che senso? Come risplenderà la giustizia di Roberta? In che senso? È scritto qui. Ma cosa vuol dire in pratica? Noi che siamo in Cristo, siamo coperti con la giustizia di Gesù Cristo. La sua giustizia è perfetta ed eterna. Quindi, quando Dio ci guarda tramite la giustizia di Cristo, che ora è nostra giustizia. E quando Gesù verrà per giudicare il mondo, quella giustizia non è visibile al mondo. Loro ci vedono con le nostre debolezze, le nostre cadute, i nostri peccati. E non vedono in noi la giustizia di Cristo. Ma quel giorno sarà manifestato a tutti. E allora Dio farà risplendere la nostra giustizia, che è nostra avendo ricevuta quella giustizia da Cristo. Non ci sarà più la nostra carne, non ci sarà più il nostro peccato e capacità di peccare. Vedremo noi Cristo pienamente e la sua gloria sarà rispecchiato pienamente in noi. Allora ogni peccato di ogni persona che è senza Cristo sarà punito quel giorno. Dio porterà una giustizia totale ed assoluta ed eterna nel mondo. Non ci sarà più alcuna ingiustizia. E quindi a noi la parola pazienza. Siate pazienti, sta per arrivare. Queste sono parole meravigliose, ma a volte è difficile portare i pesi che ci sono in questa vita mentre aspettiamo il ritorno di Cristo, che sembra a noi lontano. Il nostro Padre Celeste conosce a fondo quanto siamo deboli. Ed Egli continua a darci meravigliose verità in questo brano per fortificare la nostra fede e per mostrarci i pericoli se non camminiamo per fede. Quindi ascoltiamo quello che Dio tramite Davide dichiara nei versetti 7 ad 11. Per quanto riguarda come affrontare le ingiustizie del mondo, della vita, in questi versetti ci mostra quello che può succedere quando non confidiamo nell'Eterno, il danno che può provocarci. Poi ci ricorda che le difficoltà finiranno. Leggo questi versetti. Sta in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo. Non affliggerti per colui che prospera nella sua via, per l'uomo che segue i suoi malvagi disegni. Cessa dall'ira, lascia lo sdegno. non affliggerti, ciò porterebbe anche a te a fare del male, poiché i malvagi saranno sterminati, ma coloro che sperano nell'Eterno possederanno la terra. Ancora un po' e l'empio non sarà più. Sì, tu cercherai attentamente il suo posto e non ci sarà più, ma i mansueti possederanno la terra e godranno di una grande pace. Questi versetti trattano lo stesso argomento che abbiamo già sentito nei primi 6 versetti, ma con maggiore profondità. Il brano inizia con il comandamento di stare in silenzio davanti a Dio. Allora, questo silenzio non vuol dire che uno esternamente non dice niente, ma è tutto turbato dentro. No, 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 la parola non vuol dire quello. Piuttosto, descrivi uno con un cuore tranquillo, un cuore che non è agitato, un cuore che non è turbato, un cuore che si fida di quello che Dio sta permettendo. Ed è per quello che sta in silenzio, perché è tranquillo, non è turbato e quindi è tranquillo. Descrivi un cuore che smette di cercare di risolvere quello che non si può risolvere, piuttosto si sottomette alla volontà di Dio, fiducioso che Dio sta gestendo tutto per il bene eterno. Mi ricordo che vi ho detto vari anni fa, 6-8, di una famiglia credenti in un macchinone di 9 posti che avevano 6 figli, se ricordo bene, 5 o 6 figli, guidavano in autostrada avendo fatto pieno da poco e un pezzo di metallo grosso è caduto da un camion, un tiro davanti a loro e nella provvidenza di Dio è arrivato a terra, il furgone loro andava sopra, è andato su, ha preso il serbatoio di benzina, la macchina è esploso in fiamme. Il padre con la macchina che bruciava già riusciva a frenare e fermare la macchina, aprono le porte, lui e la moglie davanti, 2 sedili davanti, cadono fuori, i bambini dietro, tutti allacciati, muoiono. E non c'era da fare. E loro stanno lì guardando e dicevano, non c'è più da fare. Non c'era più da fare. Avrebbero fatto, hanno fatto il possibile, ma ormai non c'era più da fare. E hanno detto le parole di Giobbe, il Signore dà, il Signore prende. Benedetto il nome dell'Eterno. Cuore tranquillo, tu ci hai dato i figli, chi 4 anni, chi 6, chi 8, chi 12 e chi 15 anni. Grazie per quel dono. E avevano pace, tanto dolore, ma pace, perché confidavano in Dio. Confidavano in Dio. Quindi un cuore che confida in Dio, dice, tu sai quello che stai facendo. Un pezzo di metallo, la possibilità che fa lo balzo perfetto, perfetto, proprio deve essere un millisecondo preciso. Che se avessi preso un altro pezzo sotto la macchina, avrebbe potuto neanche prendere. Cioè, no, era guidato, perché così dice il Salmo 139. Prima che fossimo nati, i giorni destinati a noi erano già scritti nel tuo libro. Ci credi o è solo una cosa che si dice? E si può dire, Signore, tu avevi destinato questo e tu sai quello che stai facendo. Ci hai chiamati a reinvestire da 15 anni in quei figli. Adesso evidentemente hai qualcos'altro per noi. Confidare in Dio. Confidare in Dio. Confidiamo in Dio che ci ama. Dio conosce il dolore di perdere il suo unigenito figlio. Quei genitori avevano un dolore che Dio conosceva molto di più di loro, perché loro hanno perso i figli avendo cercato di salvarli. Dio ha perso un figlio avendo lui mandato lì il suo figlio. Quindi chi ha avuto una sofferenza più profonda? Dio. Dio. Loro cercavano di salvare i figli. Dio doveva mettere alla morte suo figlio. È tanto vero che Dio ci comprende in ogni prova. Quindi stare in silenzio vuol dire avere un cuore che confida in Dio. Oh carissimi, quante volte ci troviamo incapaci di stare in silenzio davanti al Signore, ci troviamo con un cuore turbato, ci troviamo pieni di ansia, ci troviamo agitati. Questo è perché non stiamo confidando in Dio, non stiamo lasciando la nostra sorte nelle sue mani, perché vogliamo noi controllare come vanno le cose, vogliamo noi decidere qual è la situazione migliore e come dovrebbero andare le prove. E così quanto spesso, volendo gestire in noi quello che non è nostro da gestire, manchiamo la vera pace che potremmo avere. Leggo ancora versetto 7. Sta in silenzio davanti all'Eterno, aspettalo, non affliggiti per colui che prospera nella sua via, per l'uomo che segue i suoi malvagi disegni. Sta in silenzio, aspetta i tempi del Signore, non affliggiti per colui che prospera nella sua via. Ovviamente qui si sta trattando di colui che prospera, umanamente parlando, senza avere timore di Dio, di colui che non segue le vie del Signore e che usa mezzi che Dio ha comandato a non usare. Ricordiamo che il successo terreno non vale nulla alla luce della condanna eterna che aspetta chi non ha Cristo. Alla luce di questo, nel versetto 8, ci comanda: cessa dall'ira, lascia lo sdegno, non affliggerti, ciò porterebbe anche te a fare del male. Ira, sdegno e afflizioni vengono da un cuore agitato, un cuore che guarda l'ingiustizia e i dolori anziché guardare a Dio. Avere sdegno e un cuore afflitto indicano un cuore che cerca la sua tesoro, il suo tesoro sulle cose della terra e non le cose di Dio. Perciò se noi arriviamo ad avere ira o sdegno, ad essere afflitti, il nostro cuore è già nel peccato. E se continuiamo in questi pensieri peccaminosi, ci porterà a fare del male, ci porterà a peccare ancora più gravemente nelle nostre scelte, le nostre parole e le nostre azioni. E questo è importante capire e a tenere in mente. Se noi non confidiamo in Dio, saremo afflitti e quello stato di animo ci porterà a fare del male. Se non confidiamo nel Signore, cominceremo a fare del male in vari campi della vita, nei nostri rapporti, nel modo di comportarci, nel modo di parlare. Pertanto, quando riconosci che anche solo una tendenza in te ti spinge a non confidare in Dio, fermati subito ed esamina i tuoi pensieri, perché sei in pericolo di cadere grandemente. Smetti di fissare i pensieri su quello che è negativo e invece pensa alle benedizioni che hai in Cristo Gesù, riempendo il tuo cuore con un sincero ringraziamento a Dio. E allora potrai di nuovo stare in silenzio, ovvero con cuore tranquillo davanti a Dio, aspettando i tempi del Signore, ricordandoti che Dio è pienamente in controllo della tua situazione e sta operando per il tuo bene eterno, nonché per la sua gloria, che la gloria di Dio ci sarà fonte di gioia eterna. I versetti che vanno da 9 ad 11 ci ricordano anche ancora di più uno dei motivi per i quali possiamo stare tranquilli, anche quando i malvagi hanno successo, ed è in vista del giudizio. Già nel versetto 2 abbiamo letto il giudizio dei malvagi, anzi, quando consideriamo la realtà di quello che i malvagi hanno davanti a sé, e ricordiamo anche che Dio ci ha salvati dalla stessa fine, non solo possiamo stare tranquilli, ma possiamo gioire nella nostra salvezza, anche in mezzo alle prove. Leggo 9 e 11. Poiché i malvagi saranno sterminati, ma coloro che sperano nell'Eterno possederanno la terra. Ancora un po' e l'empio non sarà più. Sì, tu cercherai attentamente il suo posto e non ci sarà più. ma i mansueti possederanno la terra e godranno di una grande pace. In questi versi Davide parla ancora della punizione eterna che aspetta i malvagi. Quanto è importante che ricordiamo che ci sarà il giudizio eterno e i malvagi saranno mandati al tormento eterno, saranno sterminati, saranno allontanati sempre dalla presenza di Dio e perciò anche dalla presenza nostra, perché i credenti saranno con Dio. Cosa mi fa se ricordo veramente del giudizio? Cosa mi fa per quanto riguarda come mi comporto con altre persone? Mi stimola a parlare con loro di Dio, perché non ho la garanzia di avere un'altra possibilità. O Cristo ritornerà prima per tutti, o quella persona morirà, o io morirò, ma io voglio usare ogni opportunità possibile di parlare di Dio. E se mi vedono male, che mi importa? Se mi vedono esagerata, non mi importa. Per il metodo di uno cieco sono esagerato, perché lui non vede, ma io vedo, perché ero cieco, ma ora vedo, per mezzo di Gesù Cristo, lo Spirito Santo. Notate una cosa dei credenti in quel versetto che ho letto? Dice, quale titolo dà ai credenti? Quelli che sperano nell'Eterno. E poi dice i mansueti. Un frutto della vera salvezza, un frutto che a volte manca, ma dobbiamo crescere, è il fatto di essere i mansueti, cioè accettare con pace nel cuore qualunque cosa il Signore permette nella sua provvidenza. Un vero credente pone la sua speranza nell'Eterno, non nelle circostanze umane. Cresciamo in questo, giorno per giorno. Questo Salmo ci aiuta proprio in questo campo. È giusto e importante che ci fermiamo ad esaminarci. Stiamo leggendo le verità, ma cosa vogliono dire per noi? Tu stai sperando nell'Eterno? Oppure stai sperando che la tua situazione migliorerà? Perché non è la stessa cosa. Sperare nell'Eterno è di dire accetto la mia situazioni e tu saprai quando cambiarla. Quello è sperare nell'Eterno. Tu sei veramente mansueto o lascia che il tuo orgoglio ti spinge nella direzione sbagliata? O prego che possiamo camminare in tal modo che rende chiara la nostra salvezza. Notiamo qualche dettaglio di quello che sarà la fine dei veri credenti. Leggo la seconda parte di 9 e poi 11. Coloro che sperano nell'Eterno possederanno la terra. E poi 11. Ma i mansueti possederanno la terra e godranno di una grande pace. Sono i mansueti che sperano nel Signore, coloro che avranno queste benedizioni. Possederanno la terra, non questa terra, piena di problemi, ingiustizie e sofferenze, ma la nuova terra in cui abita la giustizia, e soprattutto in cui Dio stesso abiterà con il suo popolo. Erediteranno quella terra e sarà un'eredità che durerà per tutta l'eternità. E non solo, ma godranno di un gran pace, che è immenso contrasto con i malvagi che si troveranno per tutta l'eternità nel tormento, per i quali non ci sarà mai alcuna speranza di avere pace. Invece chi è in Gesù Cristo godrà di una grande pace. Sarà una pace profonda che riempirà il cuore e sarà così per sempre. La pace in questa vita, la vera pace, non dipende da avere una vita facile dove i problemi spariscono. La pace arriva quando confidiamo nell'Eterno. In questi pochi anni che abbiamo sulla terra, una persona senza Dio può avere belle esperienze, può avere ricchezze, può divertirsi, può ottenere certi traguardi, ma non può avere la vera pace nel cuore, perché non ha pace con Dio. Perderà tutto quello che ha di bello e si troverà con il tormento eterno. Invece chi spera nell'Eterno può essere veramente tranquillo, anche in mezzo alle prove e alle ingiustizie, sapendo e tenendo in mente che passerà l'eternità con Dio. Passiamo ora alla fine ai versetti 12 a 15, che riscrivono come gli empi cercano di fare del male contro i giusti, ma pure che il Signore tiene perfettamente sotto controllo ogni cosa. Leggo 12 a 15. L'empio congiura contro il giusto e digrigna i denti contro di lui. Il Signore ride di lui, perché vede arrivare il suo giorno. Gli empi hanno tratto la spada, hanno teso il loro arco per abbattere il misero e il bisognoso, per uccidere quelli che camminano rettamente. La loro spada penetrerà nel loro stesso cuore, e i loro archi saranno spezzati. L'empio congiura contro il giusto e digrigna i denti contro di lui. Gli empi traggono la spada e tendono teso l'arco per abbattere il misero e i bisognosi, per uccidere coloro che camminano in giustizia. Da quando Caino ha ucciso Abele, i malvagi hanno fatto il male ai giusti. Però dobbiamo ricordare che il Signore rimane pienamente in controllo di ogni avvenimento. Ed i malvagi non possono fare nulla che non rientra nel perfetto piano di Dio per ogni suo figlio. Nella vita di Davide, che ha scritto questo, c'erano malvagi che volevano veramente fisicamente ucciderlo. Solitamente nelle nostre vite il male che gli altri vogliono farci non è di ucciderci, ma non è detto che non vorrebbero, ma magari per temore della legge, però vogliono crearci problemi, turbarci, disprezzarci e farci del male in tanti altri modi. Quindi i principi in questo brano valgono qualsiasi sia il male che i malvagi vogliono darci. Ricordiamo che noi vediamo ogni cosa solamente dal punto di vista umano, che è molto limitato. Noi osserviamo il male che i malvagi compiono oggi contro di noi, ma Dio vede molto più di quello che vediamo noi. Vedi Dio a cosa li ha destinati, e perciò Lui ride di loro, perché sa che sta per arrivare il giorno che Egli ha stabilito per la loro rovina eterna. La frase "la loro spada ritorna contro di loro" descrive il fatto che Dio è sovranamente in controllo di tutto, e quello che l'uomo semina, quello mieterà. Quanto è importante ricordare che Dio è pienamente in controllo, i malvagi non possono fare oltre a quello che Dio permette secondo il suo piano per noi. E c'è da ricordare che saranno puniti per il loro peccato, essendo senza Cristo. Infatti il male che fanno è il loro seminare e porterà brutte conseguenze a loro. La loro spada ritorna contro di loro. Delle volte già in questa vita, come per esempio nel libro di Esther, e quel malvagio Aman voleva uccidere tutti i giudei, in modo particolare Mardocheo, era stato impiccato sulla forca che aveva costruito per Mardocheo. Altre volte il male che i malvagi fanno non torna a loro in questa vita, ma tornerà contro loro sicuramente al giudizio per tutta l'eternità. Dobbiamo ricordare, Dio non si dimentica mai di nulla. Ogni peccato sarà punito, e ci sarà una punizione particolare per quello che fanno male ai figli di Dio. Così dice Gesù in Matteo: se uno dovesse far inciampare un piccolo che crede in Gesù, sarebbe meglio per quella persona che fosse morto in una morte terribile che fare quello. O credente, che Dio possa farti capire quanto tu sei preziosa a Dio. La vittoria vera appartiene solo a Dio, e quindi tramite Lui ai Suoi figli. Però c'è un problema. Un problema è che anche noi abbiamo peccato, anche noi abbiamo seminato male, anche noi abbiamo fatto soffrire gli altri con i nostri peccati. Quindi, agli occhi di un Dio Santissimo, anche noi siamo colpevoli. Allora, in che modo possiamo noi evitare il terribile giudizio che sta per arrivare sui malvagi, visto che abbiamo peccato come loro, terribilmente? Perché noi abbiamo meravigliose promesse che ci parlano di un'eternità di gioia quando abbiamo peccato così tanto contro di Dio? Ringraziamo Dio. La risposta sta nel fatto che siamo stati perdonati e purificati in base al sacrificio di Gesù Cristo. Siamo salvati perché i nostri peccati sono già stati puniti in Gesù Cristo. Se abbiamo peccato, ma ora che siamo in Cristo, non c'è più alcuna condanna. Ora siamo giustificati con la giustizia di Cristo. E questa è una verità stupenda e meravigliosa. Noi continuiamo a mancare. Se ci misuriamo in base a quanto bene stiamo camminando, in qualunque campo, amo Dio abbastanza? No. Vedo abbastanza grande l'opera di Dio? No. Ho il cuore per Dio, la sua gloria? Abbastanza? No. Non importa il metro, fallisco, sempre. Ma non sono salvato perché arrivo. Nessuno arriva. Siamo salvati per la giustizia di Cristo, con la quale siamo coperti. Grazie a Dio. Ci serve molto da dire che non abbiamo mica finito questo salmo, ma io voglio chiudere per lasciarci tempo e spazio a riflettere su quello che abbiamo già letto e sentito. Prima di tutto, è un fatto che la vita comprende non solo le cose belle, ma anche cose difficili e ingiuste. Spesso i peccati degli altri ci portano del male, ci fanno soffrire. Infatti la maggioranza della nostra sofferenza è dovuta ai peccati degli altri. È giusto e anche ricordare che quando pecchiamo noi, i nostri peccati fanno soffrire. Dovremmo capire, i miei peccati fanno soffrire gli altri. Questo ci aiuta a vederli in modo giusto. Tutta la cattiveria, l'odio, la gelosia, l'egoismo, l'orgoglio, tanti altri peccati portano sofferenza. I nostri agli altri e quelli degli altri a noi. E questa è la vita che abbiamo mentre siamo in questa terra. Noi dobbiamo peccare meno, ma noi subiremo per tutta la vita. Ma non dobbiamo affliggerci per questo. Piuttosto dobbiamo ricordare che non siamo mai soli nelle sofferenze. Dio è con noi, e non solo, ma il nostro sommo sacerdote, Gesù Cristo, è stato tentato, provato, in ogni cosa come noi, senza però peccare. Qualunque sofferenza nostra, soprattutto quella dovuta al peccato degli altri, Cristo ha sofferto di più, infinitamente di più. E perciò, come dice in Ebrei 4, Gesù Cristo, come sommo sacerdote, può simpatizzare con noi in ogni situazione in cui ci troviamo. Ora Gesù vive, cosa dice? Per intercedere per noi. È il nostro sovrano a cui è stato dato ogni autorità e lui intercede per noi come sommo sacerdote, come avvocato e gestisce tutto per il nostro bene. E ricordate, lo Spirito di Cristo ha guidato Davide a scrivere questo per noi. Quindi questo salmo viene da Cristo e serve per aiutarci a confidare in Dio per avere pace in mezzo a ogni prova. Quindi qual è la tua situazione? Quali sono le circostanze nella tua vita che sono difficili da sopportare? Quali sono le situazioni in cui qualche peccato di un altro ti porta dolore, ti fa star male? Può essere qualcuno di famiglia, nessuno può farci soffrire quanto quello vicino a noi. Può essere i colleghi di lavoro, può essere la società. Però, come dobbiamo fare? Come dobbiamo reagire? Non importa da dove vieni, importa che noi guardiamo a Dio. Importa che noi confidiamo nell'Eterno, perché Dio è in controllo. Confida in Lui. Carica il tuo peso su di Lui. Ovvero, come è scritto, rimette la tua sorte nelle sue mani. Crede in Lui, sa quello che sta facendo e sa darti la prova giusta. Ricordati che il male, tutto il male, finirà. Gesù Cristo ritornerà e giudicherà il mondo. Ogni ingiustizia, piccola o grande, sarà punita. Noi che siamo in Cristo abbiamo davanti a noi l'eternità con Dio, inondati con il suo amore, glorificandolo per sempre. Dio stesso abiterà con noi. Non ci sarà più male, non ci sarà più sofferenza, non ci sarà più peccato, non ci saranno più lacrime. Questo giorno sta per arrivare. Guardiamo in avanti, fidandoci di Dio, in attesa di accogliere Gesù Cristo nella gioia eterna. Preghiamo. Signore nostro, se possiamo afferrare queste verità, staremo bene. Sempre in ogni situazione, in ogni prova, in ogni sofferenza, perché noi guarderemo oltre le sofferenze a quello che ci aspetta in Gesù Cristo. E staremo bene. Padre, fortifica la nostra fede, fa sì che possiamo vedere più di Cristo, più di quanto hai pagato in Gesù per salvarci, più di quanto ci hai salvato dalla stessa fine che avranno tutti quelli che non hanno Cristo, ed è quello che meritiamo noi, ma Gesù ha preso il nostro peccato e la nostra condanna e ci ha rivestito con la sua giustizia. E tu farai risplendere la nostra giustizia, che è quello di Cristo, davanti a tutti per tutta l'eternità. Fortifica la nostra fede, perché vogliamo confidare in te. Ti lodiamo perché tu sei Dio. Grazie, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.